questa mattina in una riunione di redazione molto votata ai temi dell'ecologia riflettevamo sulla quasi scomparsa o progressiva scomparsa, meglio, del canto delle balenottere. E una questione che stava emergendo nelle conversazioni tra colleghi era di quanto il canto delle balenottere negli anni 70 fosse divenuto il suono della costruzione di una sorta di identità anche politica votata all'ambientalismo. Quel canto significava io mi occupo o io sono interessato al destino dell'ambiente, degli ecosistemi, no? Quel canto delle balenottere, oggi che va progressivamente perdendosi a causa delle balenottere che non trovano per esempio più cibo nei mari, quel canto era poi stato trasportato su dischi eccetera e aveva in parte costituito un'identità sonora naturale che faceva sì che noi ci potessimo immaginare anche come persone sensibili al mutamento climatico. Si è sempre parlato molto, no, del rapporto simbiotico uomo-natura, delle relazioni perdute o dimenticate, dell'importanza proprio del contatto con l'elemento naturale e animale. C'è però un aspetto che spesso viene tralasciato o addirittura dimenticato, che è appunto quello del suono, il suono, la musica in senso ampio, come suono ambientale e come creazione umana consapevole. E se fosse la musica a salvarci? E se fosse la musica a salvarci? È proprio la domanda che si è posto Dario Giardi, ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, che da oltre 20 anni si occupa di sostenibilità ed economia circolare, ed è anche il titolo del suo libro pubblicato da Mimesis Edizioni. Benvenuto ad Alphaville, Dario Giardi, buongiorno.
Grazie, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, io però inizierei leggendo qualche riga dal suo libro. Lei scrive: per oltre 20 anni la sostenibilità ambientale è stata il filo conduttore della mia vita professionale. Ho assistito allo spostarsi delle grandi questioni del nostro tempo, cambiamento climatico, economia circolare, Green New Deal, dalle aule accademiche al dibattito politico e mediatico globale. Pensiamo a quanto si è discusso attorno al Green New Deal nel momento in cui andava costituendosi la nuova Commissione europea. Era una delle carte sul tavolo, no? Per dare una maggioranza o meno. Eppure, malgrado il linguaggio del cambiamento sia ovunque, la sua realizzazione resta, lo sappiamo, fragile, intermittente, spesso illusoria. Perché, si domanda lei, e io chiedo a lei perché.
Sì, in effetti è da diverso tempo che mi occupo di questi temi. Ho iniziato frequentando quello che allora fu il primo master in Italia a trattare certe argomentazioni. Eravamo nel 2001 e appunto noi ricercatori iniziavamo a studiare i dossier dell'allora COP7, queste riunioni internazionali di cui oggi sentiamo, no, tanto parlare, sono un po' al centro del dibattito politico ma anche sui mass media in generale. E a quel tempo appunto si diceva che nell'arco di massimo 2 COP, quindi massimo COP10, tutte le controversie sul cambiamento climatico, i fattori legati alle emissioni eccetera, i dibattiti tra stati sarebbero stati risolti. Ecco, a breve, a novembre, ci sarà la COP30 in Brasile, quindi è evidente che qualcosa di questo approccio è andato storto. E a mio avviso è che abbiamo pensato di incentrare tutte le politiche ambientali su meccanismi di comando e controllo, no? Quindi vietare la plastica monouso, se emetti sostanze inquinanti vado a sanzionarti, o nei casi più virtuosi, diciamo, di politica ambientale, si è pensato di portare avanti misure economiche incentivanti, sperando di modificare radicalmente dei comportamenti e scelte aziendali che invece sono appunto profondamente radicati. E questo, a mio avviso, perché è mancato proprio andare al cuore del problema. Il cuore del problema è che il cambiamento climatico è un fenomeno globale, come tale rischiamo di vederlo molto lontano, distante da noi, un qualcosa che gestiranno comunque future generazioni, no? Questo perché i modelli anche della nostra società stanno spingendo un po' tutti quanti verso degli schemi votati più all'individualismo, all'egoismo, ma soprattutto all'alienazione, che non è solo fisica su ciò che ci circonda, ma è anche sonora. E questo è un po' appunto il cuore anche del saggio che ho scritto per Mimesis.
Che si intitola Se fosse la musica a salvarci. La interrompo perché lei dice è un fenomeno globale e spesso purtroppo ci sentiamo meno investiti da un fenomeno globale mentre pensiamo alle questioni quotidiane, no? A me l'altro giorno ne parlavo in un editoriale qui in Alphaville, l'altro giorno è capitato di proporre a mio figlio piccolo di 4 anni di rifare un'esperienza che avevo fatto solo 7 anni prima e non è stato possibile rifare questa esperienza. Era la grotta azzurra, tra virgolette, del ghiacciaio del Rodano, che non esiste più per come l'ho visitata io solo 7 anni fa. Si è ammosciata, si è proprio sgonfiata come un tendone da circo che è stato abbandonato in un piazzale. E quindi in realtà il cambiamento climatico brucia sulla nostra pelle, anche nelle esperienze quotidiane. Questo dovrebbe spingerci in realtà a costruire una consapevolezza diversa per tutti. A microfoni spenti, Dario Giardi, lei ci ha detto nel preparare questo incontro radiofonico che per questo lavoro è partito da una riflessione. Ci sono ricordi che non hanno volto, ma hanno suono. E da qui che partiamo per tornare ad una relazione autentica con la natura e prendere davvero in mano la questione ambientale.
Sì, diciamo che se ci pensiamo un attimo, noi siamo un po' tutti scappati dalla selva, no? Questa è un po' la storia della nostra modernizzazione in tutti i settori. La selva ha sempre rappresentato l'elemento selvaggio, la zona del pericolo, ce l'hanno anche raccontato nelle fiabe, dove appunto si nascondevano animali pericolosi, il lupo. Per assurdo, oggi però vogliamo riportare questa selva sotto la porta di casa perché ci rendiamo conto che andando a abitare tendenzialmente tutti nei centri urbani, al 2050 oltre l'80% della popolazione abiterà soltanto nei centri urbani, abbiamo visto appunto che abbiamo bisogno del verde. Abbiamo bisogno degli alberi non soltanto per un benessere psicofisico dato dalla loro presenza, dalla loro vista, dalla loro funzione ambientale, ma anche e soprattutto per salvaguardare la nostra salute, perché l'isola di calore, ad esempio, nei centri urbani è uno dei fenomeni più preoccupanti. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che sarà il primissimo fattore di morte anche oltre l'inquinamento atmosferico. Quindi noi in qualche modo ci siamo disconnessi dalla natura, ci siamo alienati, quello che dicevo prima, e questo ci ha portato a percepire, giustamente come sottolineava, il cambiamento climatico che ci tocca direttamente come invece un qualcosa di lontano, no? Questo è un po' e in qualche modo ci siamo disconnessi dalla natura anche in termini di ascolto consapevole e abbiamo perso quindi la memoria di quei suoni che rendevano il paesaggio vivo e anche un qualcosa che noi sentivamo profondamente appartenerci e quindi un qualcosa da tutelare, perché spesso dimentichiamo che il paesaggio è dato, no, dagli elementi naturali, fisici, ma è anche fatto di suoni. Io ricordo appunto quando andavo da bambino a passeggiare nel parco vicino casa, il ruscello dove raccoglievo i fiori con i nonni, oppure anche il suono del campanile del paese che scoccava al mezzogiorno, cioè sono suoni che ci richiamano appunto a paesaggi di memoria. Quindi ho provato a portare avanti nel saggio questo concetto di memoryscape, che è un po' l'evoluzione del soundscape, il paesaggio sonoro di cui già si parlava.
Mi viene in mente che siamo in una società estremamente rumorosa, viviamo in città assordanti, le grandi megalopoli, soprattutto uso un termine forse non adeguato, soprattutto del sud del mondo, sono letteralmente assordanti, ma lo sono anche le nostre, ovviamente, assediate da altri tipi di rumori. Ma ricordo anche che durante la pandemia da Covid-19, quando il mondo ha dovuto fermarsi, abbiamo riscoperto nei gironi del confinamento il silenzio e i suoni della natura. Fuori dalla finestra di casa nostra si sentivano molto più chiaramente del solito i cinguettii degli uccelli, le api naturalmente, il rumore del vento attraverso le foglie, il silenzio, e in fondo questa sensazione ci piaceva. Come trasformare questa sensazione in un impegno per la sostenibilità?
Sì, dovremmo proprio riconnetterci a un ascolto consapevole, perché sono assolutamente convinto che questo ci permetta di nutrire una coscienza green, una coscienza ambientale, senza la quale, come dicevo prima, qualsiasi politica ambientale rischia di fallire perché non trova terreno fertile. Ecco perché oggi siamo alla COP30 senza aver risolto granché, e perché tendenzialmente continuiamo a parlare di certi temi rincorrendoli. Noi ci siamo abituati a vivere in città appartamenti, ci sono diverse ricerche che lo dicono, con un livello di decibel equiparabile a una persona che ci urla nell'orecchio. Detto così sembra incredibile, no? Cioè non decideremmo mai di vivere in una situazione del genere, eppure è quello che accettiamo tutti inconsapevolmente, non ci rendiamo conto perché siamo immersi in questo rumore di fondo indistinguibile, dove qualsiasi suono è diventato non a caso definito inquinamento acustico. Quindi non c'è più il bello dell'ascolto, anche la musica è diventata puro intrattenimento, è tutto uguale. Spotify, gli altri negozi online attraverso gli algoritmi ci propongono loro stessi delle playlist fatte apposta per noi, e se ci pensiamo un attimo anche la tecnologia sta andando proprio verso l'alienazione, perché una cuffia è tanto più performante quanto più ci isola dal mondo esterno, e invece proprio dovremmo andare in direzione opposta, cioè rieducarci all'ascolto di certi suoni ambientali.
Eh beh sì, le sue parole vanno ascoltate con grande attenzione. Ricordo che ci stiamo occupando di questo volume pubblicato da Mimesis, E se fosse la musica a salvarci. Qualche anno fa avevo visitato il laboratorio di neurobiologia del professor Stefano Mancuso presso l'Università di Firenze, e ricordo uno dei loro forse più appariscenti esperimenti, che era quello di accompagnare alcune piante, ulivi e uva in modo particolare, con la diffusione di suoni inizialmente legati alla musica, ma poi in realtà semplici vibrazioni sonore che potevano o sembrava potessero aiutare la crescita dei frutti, eccetera. Lei, Dario Giardi, è responsabile sostenibilità ed economia circolare di Confagricoltura, dove si occupa di sviluppare strategie e strumenti per accompagnare le imprese agricole nella transizione ecologica. Ecco, la musica, per riprendere appunto il titolo del suo saggio, aiuterà le imprese agricole nella transizione ecologica?
Beh, sicuramente rappresenta uno strumento strategico, cioè nella cassetta degli attrezzi che abbiamo a disposizione di innovazioni, tecnologie eccetera che possiamo mettere in campo, e forse gli agricoltori sono quelli che più toccano con mano l'effetto diretto dei cambiamenti climatici, no? Perché sono i primi che vedono con i propri occhi che vuol dire siccità, un allagamento, la risalita del cuneo salino. Quindi stanno cercando di mettere in campo tutte le opzioni possibili. Tra queste sicuramente c'è anche l'agricoltura biosonora, perché l'utilizzo dei suoni e di particolari frequenze, sia a livello delle colture ma anche degli allevamenti. Sono diverse università nel mondo che stanno portando avanti ricerche anche nel nostro paese, penso a Firenze, Pisa, eccetera, dove vengono messe delle particolari frequenze, delle musiche nei filari, ad esempio, delle viti, perché è stato dimostrato che aumentano proprio il valore di glicerina, nella diminuzione dello zucchero, quindi a tutto vantaggio della qualità generale del vino. Si parla non a caso di sonar wines, no? Ma anche negli allevamenti, se pensiamo che la famosa carne di Kobe prevede un disciplinare in Giappone, dove al di là della massima cura del bestiame, eccetera, viene proprio fatta ascoltare musica particolare, alcuni brani ad esempio di Mozart, perché si è scoperto questo effetto Mozart, questa capacità mio rilassante che in qualche modo rende poi la carne molto più morbida, ma dà anche un benessere forte degli animali.
Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, Dario Giardi. Ricordo ancora una volta il titolo del suo volume, E se fosse la musica a salvarci? È anche una domanda che lei pone a tutti i lettori. Lo pubblica Mimesis. Io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro e speriamo di
Grazie a
risentirci.
voi, grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie.